intanto un applauso per la condizione. Allora, rompo io.
C'è il famoso ghiaccio da rompere.
Allora lo rompo io.
Rompilo tu.
Allora lo rompo io facendo una domanda relativa al populismo, perché ormai questa parola è stata sdoganata da Papa Francesco stesso, che proprio nel viaggio in Sicilia ha usato questa espressione. Insomma, che cos'è il populismo? Senti la vita della tua gente che ha bisogno, ascolta il tuo popolo, sentire e servire il popolo ma senza gridare, accusare, suscitare contese. E è stato definito sin dalla sua elezione questo Papa, no? Il Papa della gente, il Papa del popolo. Insomma, c'è un po' questa ormai tendenza che i papi vengano, come dire, in qualche modo identificati dal loro apparire sul balcone, dal loro modo di essere già sul balcone. Ecco, mi domando, c'è in questo momento, oltre che nella politica, anche nella religione, una forma di populismo?
A tutti e due?
Sì, continuiamo la formula, direi.
Intendiamoci, c'è populismo e populismo. Quello che viene chiamato populismo in Europa, in Italia, in Ungheria, eccetera, non è un populismo, è una presa di posizione ideologica che ha molti aspetti positivi. Il populismo del Papa, ma il Papa è populista perché ha respirato l'aria del populismo. Da giovane faceva parte della guardia del fierro, della guardia di fierro, di ferro dei peronisti di destra. E vi racconto subito un episodio che il Papa ha raccontato una volta. Voi sapete che a quel tempo il generale Perón aveva assunto i pieni poteri in Argentina, al tempo in cui Papa Bergoglio, che è nato nel 1936, era giovane. Papa Perón aveva un nipote e un giorno disse a questo nipote: vieni a casa, alla Casa Rosada, residenza del Presidente della Repubblica, che ti voglio mostrare come si deve far politica. Il nipote va, entra una delegazione di peronisti di destra, dopo un po' ne esce: guarda, Perón ci ha dato ragione, è d'accordo con noi al 100%. Il giorno dopo, altra delegazione di peronisti di sinistra escono e dicono: Perón ci ha dato ragione al 100%, contentissimi. Il nipote fa allo zio: ma guarda, hai dato ragione sia alla destra che alla sinistra, e Perón, è così che si fa politica. Ecco, il Papa è figlio di questo peronismo. Dunque è un populismo che pretende di seguire quello che vuole il popolo. Diciamo che bisogna anche determinare che cosa voglia il popolo, perché il popolo può essere facilmente suggestionato dalle mode. Non sempre il popolo ha ragione. Per Bergoglio il popolo invece è un mito, salvo quando vota Salvini, evidentemente. Allora lì evidentemente c'è da discutere e da condannare tramite i suoi organi di stampa. Allora, è un populismo diverso da quel populismo, come viene chiamato in Europa, un populismo sudamericano. Nazione, giustizia sociale, però il tutto è come un dare una risposta all'istinto popolare, che naturalmente va verso la giustizia sociale e verso l'idea di nazione.
Nella descrizione, diciamo così, dei valori positivi di cui è portatore Francesco, il cardinale Scola, nel testo che citavo prima, capitolo 19 dell'autobiografia, dice che un elemento peculiare della sua formazione è la cultura di popolo, da cui noi europei abbiamo molto da imparare. Poi dice dell'altro che non posso leggervi, per essere sintetico, diciamo, la teologia del popolo, di cui il Papa Francesco è partecipe, è una particolare corrente della teologia della liberazione, è la meno suscettibile di cedimento al marxismo, la più invece interessata, specificamente argentina, a ascoltare il popolo, ascolta il tuo popolo. E va bene. Questo è un elemento a mio parere molto importante, forse il più creativo dell'arrivo di un Papa non europeo, perché in Europa, con la complessa evoluzione illuministica e post-illuministica e ora postmoderna, siamo arrivati a diffidare del sentimento religioso e a ribellarci a ogni presenza religiosa nella vita pubblica, sulla scena pubblica. In America Latina non è così, in nessun'altra parte del mondo è così, solo l'Europa ha questa ipersensibilità, diciamo così, antireligiosa, una specie di vaccino dalla religione. Il Papa latinoamericano non ha, per fortuna, e questo è provvidenziale, secondo me, l'elemento più interessante della venuta di un Papa non europeo e nella fattispecie latinoamericano, perché invece porta una cultura di popolo da cui abbiamo molto da imparare proprio nel senso religioso del termine, cioè dove nominare Dio non è vergogna, dove professare la fede sulla scena pubblica non è contro pluralismo, laicità, tutte queste cose che in Europa vivono ormai invincibilmente. Ecco, quindi l'ascolta il tuo popolo, sii fedele nell'appartenenza al tuo popolo, io l'ho letto in questa chiave.
Prego, c'era una domanda, se ha piacere dirci il suo nome.
Stefano.
Va bene. Però il micro.
Ma allora un po', tanto penso che ci sentiamo, no, non si preoccupa. No, come dire, certo l'argomento sul Papa Francesco è un argomento così ampio che non basta quello che abbiamo detto fino adesso, però ecco, ricordiamoci prima di tutto che si chiama Francesco e che il primo Papa si chiama Francesco, cioè sta ritornando praticamente alle origini, al Vangelo. Quindi l'Evangelica Audium, la cosa contro la tecnologia, no? Quindi il rispetto del pianeta, ci sono tutta una serie di interventi che sta facendo non per populismo, ma perché sta cercando di seguire il Vangelo. E se sta cercando di aprire i ponti nei riguardi dei migranti, delle cose eccetera, non è populismo, non è sovranismo, perché i sovranisti e i populisti non vogliono i migranti, ma un cristiano non può aprire le braccia, se è cristiano, visto che siamo tutti fratelli. Cioè, la mia, è ovvio che quest'uomo sta cercando di riportare con un messaggio diretto, evangelico, a quelli che sono veramente i principi base della nostra religione, e recuperare i valori che stiamo perdendo in una società bagata, in una società corrotta. Io mi ricordo sempre che in un monastero, non so dove, c'era un affresco dove si vedeva una città e si vedeva un convento. Sopra la città c'era una nuvoletta dove c'era un diavoletto tutto tranquillo, tranquillo sulla città, mentre invece nel monastero si vedevano tutti i diavoli che entravano e uscivano dalle finestre del monastero. E che cosa indicava questa cosa? Prima di tutto che la città ormai era sotto controllo. Che ci vuole? Ormai abbiamo sistemato la faccenda. Qui sono tutti, diciamo, peccatori al massimo. Ci siamo riusciti, abbiamo risolto il problema, ci teniamo su. Dalla parte invece del monastero, no? C'erano tutti questi diavoletti. Ricordiamoci quello che succedeva a Padre Pio, ricordiamoci tante altre cose. Quindi insomma, è anche chiaro che le persone che magari partano positivamente nei riguardi di fare una vita, di prendere una vita religiosa, possono anche cadere in peccato. Certo, quello che a mio parere bisognerebbe stare molto più attenti, e questa la Chiesa lo dovrebbe fare, è quello di saper capire se le persone sono veramente, hanno veramente la vocazione, perché poi uno non mica deve diventare sacerdote, potrebbe diventare un laico che fa tutte le cose per la Chiesa, quindi può sposarsi, può fare. Quindi tutta questa cosa qui sono argomenti che, oltre che il fatto che sono sempre esistiti, quindi non è che c'è niente di nuovo, però ecco, direi che parlare di populista io credo che sia proprio contro a quello che stia avvenendo in questo momento nella società moderna di oggi, che vuole ritornare al nazionalismo, che vuole tirare su i muri, e la prima cosa che ha fatto Papa Francesco è quando è andato giù a Lampedusa, se non vado errato, e a ricordare quante persone sono morte per venire da noi, perché c'era una guerra, erano disperati. Ma noi che faremmo se fossimo stati in Siria?
Allora, invito a una concessione
populista, no?
La radicalità del nome, le scelte del pontificato, i temi dominanti. Allora mi pare che c'è materia per rispondere. Giuseppe.
Sì. Prima, grazie per la domanda. Ma prima di tutto devo correggere una sua affermazione. Non è vero che i cosiddetti populisti sovranisti non vogliono i migranti. Dobbiamo distinguere, come ha detto anche l'altro giorno a Poznań il vicepresidente dei Vescovi Europei, il presidente della conferenza episcopale polacca, Kartwiecki. C'è chi fugge dalla guerra e chiede asilo, quelli sono i rifugiati. E c'è chi invece lascia il proprio paese, impoverendolo, per guadagnare di più, è legittimo. Ma mentre noi abbiamo il dovere morale, non solo da cristiani, ma da uomini, di accogliere chi fugge dalla guerra, non abbiamo nessun dovere di accogliere chi viene per guadagnare di più. Come dice Papa Francesco stesso, che oscilla molto su questa tematica, se uno Stato può accogliere 10, accolga 10, se può accogliere 5, accolga 5. Che significa accogliere? Significa, dovrebbe essere collegato all'integrare. È accoglienza quella che c'è oggi in Italia. Vedi questi giovanotti robusti che stanno lì tutto il giorno a mendicare. È accoglienza? È cristianesimo questo? Allora, i populisti, come dice lei, o sovranisti, non è che non vogliano i migranti. Vogliono un'accoglienza selettiva che sia riservata a chi fugge dalla guerra. E poi, se c'è la possibilità, anche a chi vuole invece avere un lavoro migliore e guadagnare di più. Ma non vogliono certo che i migranti economici incrementino gli affari della criminalità stando agli angoli delle strade ogni giorno dalle 7 di mattina alle 7 di sera per ingrassare i loro boss. Questa non è accoglienza cristiana, è una truffa linguistica. Ecco, poi devo dire una cosa, che il mio interlocutore, rispondendo alle domande di prima, ci ha infilato almeno due volte abusivamente Viganò per insultarlo, ingiuriarlo, eccetera eccetera. Allora io mi permetto qui di dire che, uno, conosco Monsignor Viganò da 20 anni, perché ero anche addetto alle pubbliche relazioni di questo gruppo economico, lui poi è diventato anche segretario generale del governatorato, eravamo rapporti. Io l'ho sempre considerato una persona seria, l'ho sempre considerato una persona da carattere aspro, da carattere forte, però il fatto di avere un carattere forte, magari a volte di essere antipatico, non tocca il valore dell'azione che si fa e dell'uomo. Ma se Viganò era così un omuncolo, perché dopo le lettere che ha mandato Papa Benedetto XVI a Cardinal Bertone sulla corruzione che si esplicava all'interno del governatorato, perché è stato mandato in una delle nunziature più prestigiose come nunzio apostolico, la nunziatura di Washington, nella quale lui è a contatto col presidente dello stato più potente del mondo? Se era così un omuncolo, uno che non vale niente, perché l'hanno mandato là? Perché l'hanno mandato là? Vuol dire che è un uomo di valore. Allora, che poi si dica, Viganò in famiglia litigava. Anche qui io sarei molto attento a mettere il naso nelle beghe di famiglia. Sappiamo come sono. Del resto si sa che due fratelli, fratello Lorenzo e sorella Rosanna, accusavano Carlo Maria. Altri quattro fratelli nel 2013 hanno fatto una dichiarazione pubblica a difesa di Carlo Maria. Vai poi a vedere tu dove sta la ragione, dove stanno i torti, lì i contorni sono spesso sfumati. Questo modo di attaccare Viganò è un modo che è incivile. Viganò ha scritto questo memoriale in cui ha raccontato diversi fatti, citando vari documenti. Quando il Papa dice fate voi il vostro giudizio ai giornalisti che l'hanno interpellato in aereo, è una vera presa in giro, perché un giornalista dovrebbe andare in segreteria di Stato e chiedere mi passa per favore il rapporto che Nunzio Sambi ha mandato nel 2001, gli ridono in faccia. Un giornalista serio non ha la possibilità di rispondere alle domande poste dal memoriale di Viganò. Solo il Papa conosce la verità di certi episodi, solo il Papa. Dunque dire fate voi il vostro giudizio è una presa in giro della professione giornalistica.
Allora, volevate il duello, eccolo, diciamo. Do la parola all'altro duellante, tra virgolette, invito però veramente tutti chi fa le domande e chi risponde a una maggiore concisione per lasciare poi spazio anche agli altri.
Non ho introdotto abusivamente l'argomento di no, perché era una delle domande. E perché sì, e perché su Dublino non è un caso che lui abbia sia intervenuto, e la domanda stessa diceva nel giorno in cui chiudeva, eccetera, quindi non c'era nessun abuso. Quanto al fatto che avrei parlato in maniera incivile, mi si mostri dove. Io ho detto che Viganò aveva accusato indirettamente il Papa di eresia, cioè aveva firmato un documento di censura dottrinale del Papa. E questo è un
no, fatto. No, non l'ha firmata quella che sì. Io non ho trovato la firma di Viganò.
Dunque,
al documento che tu dici, la Correctio Filialis?
Ti
riferisci a cosa?
Il documento dei vescovi kazaki, che è stato pubblicato il 31 dicembre.
Non la Correctio Filialis.
Non la Correctio, ma oggettivamente, indirettamente, cioè dicendo le cose sono queste, invece ora si afferma quest'altro, eccetera, era una censura dottrinale.
Indirettamente, hai detto, vabbè, indirettamente.
Sì, sarebbe bene che tu lasciassi me parlare, giusto, perché io non dico mai nulla, giusto, quando parli tu. Allora, lui prima fa una censura dottrinale del Papa, poi salta su per gli abusi e dice è un Papa indegno, si dimetta. cioè lo potrebbe dire per qualsiasi cosa, per qualsiasi cosa. Lui ce l'ha con il Papa, questo è del tutto evidente, e l'affermazione il Papa si dimetta, proprio così, scritto così, non è che...
Sì.
Allora, questo è un fatto da un dipendente della Santa Sede, che non è più in attività, è un pensionato. Questa è una situazione molto paradossale, molto curiosa. Ho portato questi fatti, quindi non è abusiva la mia critica, non è assolutamente incivile. Il Papa dice, potete farvi un'idea da soli, e lui dice, ma come fanno ad andare a prendere i documenti riservati? Vuole dire, il Papa voleva dire, leggendo il testo si capisce dove batte la lingua, ed è chiarissimo, perché questo testo di 11 pagine, eccetera, accusa 24 cardinali, un'altra decina di vescovi e arcivescovi, tre pontificati con tutta la loro curia, mette dentro tutti quanti, e anche persone specchiate, ne ho citati due, potrei continuare, questo non ha senso. Questo è Vigano, questo è Vigano. Quindi se il Papa dice, se voi lo leggete capirete che se la prende con me perché c'ha i suoi motivi, ma non è che se la prende con me, se la prende con la Santa Sede degli ultimi 30 anni, globalmente, come se lui fosse stato sulla Luna, era uno dell'apparato. Ecco, questa è la mia risposta.
Sui temi invece che lui, signor Stefano...
Non mi toccano perché dice esattamente secondo il mio sentimento.